Emiliano ha già cominciato stamattina parlando di auguri e dice: quanti avete ricevuti? Ma io ho ricevuto un sincero augurio, auguriamo un indimenticabile 2011, auguri, vi auguriamo un nuovo anno pieno di benedizioni, vi auguriamo un 2011 vissuto con la sorgente della vita, e via dicendo. Tanti messaggi, così qualcuno sul telefonino, poi nella posta elettronica sono un paio di giorni che non la guardo perché immagino sarà intasata di messaggi di auguri, un po' ne avevo già ricevuti. Ci scambiamo gli auguri, a volte usiamo questa espressione, a volte forse ne abusiamo, a volte la usiamo senza sapere bene che cosa vogliamo dire. In alcune ambienti di chiesa, in alcune chiese non si usa questa espressione, viene messa da parte, viene addirittura magari non soltanto scoraggiato ma quasi vietato l'uso, non si fanno gli auguri, non si dice questa cosa, viene un po' messa al bando. Perché? Emiliano ha guardato cosa voleva dire la parola auguri, augurio. Io sono andato un pochettino più indietro e ho detto: da dove deriva questa parola che tutti noi usiamo? E penso che molti di noi nei loro studi sono imbattuti in questo termine. Augurio è una parola che deriva dal latino. Nella religione, nella struttura religiosa romana, degli antichi romani, c'era una figura particolare che era un sacerdote, l'augure, come si chiamava, che veniva consultato per sapere cosa dicevano gli dèi. Bisognava prendere una decisione, allora si andava dall'augure, da questo intermediario, il quale traeva in vari modi, guardando come volavano gli uccelli, guardando come si muovevano gli intestini di un animale sacrificato, guardando che tempo faceva, guardando mille modi, traeva degli auspicia, altra parola che noi usiamo molto, no? Ti auspico, ci auspiciamo, no? Gli auspicia erano quindi era il verdetto, se vogliamo dire così, il resoconto che questo augure traeva. Dice: allora, guardando queste cose, gli dèi sono favorevoli o contrari a questa cosa che tu vorresti fare. Ed è una pratica molto usata a livello familiare per grosse decisioni, ma anche a livello pubblico. È una cosa che si faceva anche a livello pubblico, i magistrati del tempo, gli imperatori piuttosto che altri personaggi, quando erano a prendere delle grandi decisioni, andavano a consultare l'augure che gli diceva se quello che avevano in mente era sotto l'occhio, era ben visto dagli dèi o meno. Il non farlo, il non chiedere il parere degli dèi, era considerato nel loro contesto religioso una cosa brutta. Non chiedere il consenso degli dèi, non chiedere cosa ne pensavano loro, avrebbe scatenato senz'altro delle cose terribili, quindi delle sciagure e così via. Quindi era importante per qualsiasi decisione ricorrere a questa consultazione degli dèi per trarre degli auspici. Quindi a volte noi diciamo no, auguri no, perché deriva dalla mitologia una cosa pagana e così via, poi diciamo però ti auspico e ricadiamo nella stessa minestra, perché tutto sommato le due cose erano strettamente collegate. Questa pratica non è solamente legata ai romani. Tutti i popoli dell'antichità avevano qualche forma di questo tipo, perché faccia parte, fa parte della natura umana il desiderio di sapere se quello che stiamo facendo riuscirà o no. Ci riuscirò, sarò capace, non sarò capace, come andranno a finire le cose. In quelle situazioni nelle quali c'è un margine di incertezza, vogliamo sempre delle rassicurazioni, qualcuno che ci dia una sicurezza che le cose andranno bene. Quindi magari chiediamo, ma secondo te ce la farò o non ce la farò? È una cosa che noi chiediamo anche ai nostri amici, anche nella situazione attuale, perché affrontare l'incertezza ci lascia sempre un po' ansiosi, un po' a disagio. Quindi cerchiamo in qualche modo di avere delle sicurezze. Quindi chiediamo a chi ne sa più di noi: secondo te questo andrà bene o andrà male? Questo lo facevano gli Etruschi, anche loro avevano le loro forme, lo troviamo nella mitologia greca, ma lo troviamo anche nella Bibbia. Anche nella Bibbia troviamo diverse volte questa pratica di ricorrere a quello che la divinità diceva per avere un'idea: ci riuscirò o non ci riuscirò? Come andranno le cose? Possiamo vederlo, pensiamo a Saul, quando prima che diventasse re era in giro in cerca degli animali che erano scappati, che si erano spersi. Andiamo a consultare il veggente, questa è la parola, al posto di augure era il veggente nella terminologia biblica, che veniva consultato per sapere come sarebbero andate le cose. Lo troviamo in Davide, quando appena diventato re chiede: ma io vorrei fare questo, cosa ne pensa il Signore, come andranno le cose? Pensiamo ancora a Giosafat, quando anche lui, dovendo fare la guerra, dice: ma consultiamo cosa ne pensano. Quindi non era solamente il fatto di consultare Dio per una cosa personale, per un proprio futuro, le profezie. No, era qualcosa: voglio fare questo, vediamo cosa ne pensa Dio, avere il punto di vista di Dio. Un altro esempio, potrebbe essere Balak o così via, quando si interpella un intermediario con Dio per sapere come sarebbero andate a finire le cose. Quindi questa pratica degli auguri, di ricercare la volontà o il punto di vista della divinità, era qualcosa di comune nella cultura. Questo modo di fare, questa idea di voler pensare a quello che sarà il futuro, come andrà a finire, e quindi di sperare che le cose vadano bene, per quello che si consultavano gli auguri, per avere l'idea che le cose vadano bene. Se sappiamo cosa dicono i dei, abbiamo questo auspicio che le cose andranno bene. È stato poi banalizzato, volgarizzato, è diventata una cosa popolare, per cui piano piano questo è diventato un modo più alto di dire un desiderio. Quando noi facciamo gli auguri, di fatto esprimiamo, come diceva prima Emiliano, esprimiamo un desiderio che alla persona venga qualcosa di buono. Qualcosa, spero per te, potremmo, togliendo la parola auguri, togliendo la parola augurare e derivati, io spero che la tua vita sia migliore. Io voglio, è il mio desiderio che la tua vita sia migliore. Quindi c'è questo significato dietro alla parola auguri che noi utilizziamo nel nostro modo di parlare. Quindi quando noi facciamo gli auguri, nel nostro significato, in quello che gli intendiamo dire, è che speriamo che non ti succeda niente di male, speriamo che le cose vadano nel modo migliore, lasciando il modo migliore molto, molto ampio, no? Quindi che tutto ti vada bene. Vabbè, molto ampio, non sappiamo, non è ben identificato, ma lasciamo le cose molto aperte. Di fatto l'augurio, come è stato poi volgarizzato, è diventato un po' sinonimo di un altro termine che noi utilizziamo spesso e che troviamo nella Bibbia, che è la benedizione. Noi con l'augurio cosa facciamo? Desideriamo qualcosa di buono per l'altro, quindi il concetto di benedizione, di dire bene di qualcuno. Perché dire bene di qualcuno? Non tanto, adesso, il concetto di benedizione, dire tradurlo con dire bene è limitativo, perché io non volevo dire solamente io dico bene di Alberto, nel senso che vado a raccontare delle cose buone di lui, delle cose belle, quindi dico bene di lui, gli faccio fare bella figura, non era quello. La benedizione, il dire bene, era legato a qualcos'altro di molto importante. Il dire bene era come mettere il bene, invocare il bene per quella persona. Era il dire, voleva dire portare alla realtà qualcosa che si voleva per qualcuno. Quindi il dire bene voleva dire, significava io metto sulla tua vita qualcosa di buono, di bene. Il contrario di male dire, cioè io invoco il male su di te, non soltanto dico male di te, faccio pettegolezze o faccio maldicenza. Ma di dire non è fare maldicenza, è dire male, no, è invocare il male. Il benedire ha il concetto di invocare il bene. Quindi si collega molto con questo aspetto che noi usiamo attualmente degli auguri. E gli auguri, nel modo in cui viene utilizzato normalmente, in maniera molto superficiale, quindi da questo punto di vista, vuol dire augurare il bene, vuol dire benedire qualcuno. Tante volte però diciamo, usiamo l'espressione auguri, perché l'espressione benedire forse ci lascia un pochino più a disagio. Tante volte dire ti benedico ci suona o troppo religioso o in qualche modo ci lascia a disagio, non siamo abituati. Per cui non so se avevo già detto in qualche occasione, ma mi ricordo quando studiavo e stavamo preparando un esame insieme ad un fratello, un caro amico, eravamo lì, stavamo preparando tutto l'esame, era arrivata la mattina dell'esame, ci salutiamo perché io dovevo uscire, e dice, e cosa ti dico adesso? Perché dire il Signore ti benedico non gli suona, non era abituato, in dire in bocca al lupo. In questi casi noi cristiani cosa dovremmo dire? No? E ci siamo messi a ridere insieme, capendo la cosa, perché siamo abituati magari a dire domani esame, beh, in bocca al lupo per l'esame, tanti auguri per l'esame non si dice perché porta male, no? Quindi intrecciamo tutta la nostra scaramanzia con il resto, quindi in bocca al lupo si dice, non poi il povero lupo dovrà fare una brutta fine se questo augurio deve essere preso bene. Tanti auguri per l'esame non si dice perché vuol dire che porta male. Noi cristiani cosa dovremmo dire? Dire ti benedico ci suona male. Non so se avete mai fatto caso. Preferiamo usare altre espressioni, ci sentiamo imbarazzati. Mentre nella Bibbia questo viene usato molto di più. Ed è questo su cui volevo riflettere un po', una delle classiche e più famose benedizioni che troviamo nel libro dei Numeri, al capitolo 6. Il Signore Dio, l'Io Sono, a un certo punto, dando tutte le istruzioni che dà a Mosè da riportare poi al popolo di Israele, al capitolo 6 e versetto 22, dà delle istruzioni su come benedire il popolo, su come invocare il bene sul popolo di Israele. E quindi leggiamo questi sei versetti, dal versetto 22 del capitolo 6 dei Numeri. Il Signore disse ancora a Mosè: parla ad Aaron e ai suoi figli e di loro. Voi benedirete così i figli di Israele. Direte loro: il Signore ti benedica e ti protegga. Il Signore faccia risplendere il suo volto su di te e ti sia propizio. Il Signore rivolga verso di te il suo volto e ti dia la pace. Così metteranno il mio nome sui figli di Israele e io li benedirò. Ci sono tre coppie di invocazioni che troviamo in questo testo. Il Signore ti benedica e ti protegga. Faccia risplendere il suo volto e ti sia propizio. Rivolga verso di te il suo volto e ti dirà pace. Quindi tre coppie che hanno significati diversi, non sono una ripetizione una dell'altra, hanno dei significati anche diversi. Il primo, benedire. Cosa vuol dire benedire in questo contesto? Benedire voleva dire dare, trasmettere qualcosa di buono alla persona, trasmettere qualcosa che avrebbe fatto del bene. È interessante vedere come i patriarchi benedicevano, invocavano il bene, era un porre il bene sulle persone, ed era collegato alla felicità, il dire, il mettere del bene sulla vita delle persone. In questo era anche molto simbolico, come si diceva, benedire qualcuno era legato spesso alla imposizione delle mani, una trasmissione, qualcosa che io ho di buono che io trasmetto a te. Per quello che Esaù si arrabbia con suo fratello, e nel nostro contesto non riusciamo a capirlo quando Esaù dice a suo padre: ma non ce l'hai un'altra benedizione per me? Nel nostro modo di pensare, ti benedico, che ti vado tutto bene, che problema c'era? No, lì era proprio qualcosa di molto profondo. Tutto il bene che io desideravo per uno lo invocavo per lui, e quindi se lo invocavo per uno non potevo invocarlo per un altro. C'è una trasmissione quasi, anche non diciamo fisica, ma simbolizzata dalla imposizione delle mani, dal mettere le mani sulla persona, sulla testa della persona. Un contatto che doveva essere quasi fisico, non quasi fisico, per poter trasmettere, era molto simbolico quello. Quindi la benedizione era mettendo la mano sulla persona, toccandola. Ma non soltanto viene detto: il Signore ti benedica, ti dia salvezza, prosperità, ti faccia del bene, ma anche viene detto ti protegga, cioè ti custodisca, faccia la guardia, ti preserva. Non soltanto un'azione positiva, ma anche un'azione di difesa, sia una protezione intorno a te. Quindi ti faccia del bene, ma anche ti protegga. Non so se vi capita che qualcuno vi chieda: prega per me, o quando preghiamo gli uni per gli altri, che cosa chiediamo a Dio? Tante volte non sappiamo cosa dire, specialmente quando la persona la conosciamo, perché quando la conosciamo, allora ci limitiamo o siamo facilitati da cose anche molto pratiche. Signore, aiutalo a trovare casa, aiutalo a trovare lavoro, fallo guarire, dai una buona salute, fai trovare moglie, marito, i figli. Hanno a che fare con situazioni molto contingenti e molto concrete. Ma quando una persona non la conosciamo, cosa diciamo a questa persona? Cosa chiediamo a questa persona? Oh Signore, come a volte succede, ci mette un pensiero particolare, preghiamo per qualcosa di specifico, perché non lo so, non la conosco, ma questo è quello che mi veniva in mente, è un pensiero che mi è venuto, e poi la persona dice grazie perché era proprio quello che volevo. Il Signore, come facevi a sapere che avevo questo bisogno? Non lo sapevo, lo sapeva il Signore e me l'ha fatto dire. Ma se no, cosa diciamo a una persona? E in questo possiamo imparare qualcosa. Il fatto di invocare la benedizione di Dio, la sua protezione, che il Signore ti sia intorno e ti protegga, ti guardi dalle difficoltà. E poi dice il Signore faccia risplendere il suo volto su di te. Risplendere il suo volto dall'idea della luce, dello splendore, ha a che fare col concetto di accordare il proprio favore, potremmo tradurlo un po' come che il Signore ti guardi sorridendo, perché il Signore guardandoti possa sorridere, possa essere contento di te, possa essere compiaciuto di te. Potremmo tradurlo in questo modo, il concetto è questo, che il Signore guardando la tua vita possa sorridere. Non guarda la nostra vita e fa una smorfia. E questo è una cosa molto interessante. Quando noi pensiamo a Dio, ci facciamo l'immagine di un Dio che ci sta guardando, di un Gesù che ci sta guardando, per avere un'immagine più umana, più fisica, più vicina alla nostra esperienza, che espressione ha? Che cosa leggiamo negli occhi, nell'espressione del viso di Gesù, di Dio che guarda la nostra vita? Tante persone con le quali ho a che fare a questa domanda rispondono: io vedo durezza, vedo rabbia, vedo punizione, vedo ostilità. Noi che cosa vediamo nel viso di Dio che guarda la nostra vita? Che cosa può aver visto Pietro nel viso di Gesù quando si è girato a guardarlo dopo averlo tradito? Cos'è che ha visto? Qual è l'espressione che Dio ha guardando la nostra vita? La invocazione è che la espressione di Dio guardando la tua vita sia compiaciuta, faccia risplendere il suo volto, ti guarda e si illumina. Questo potrebbe essere l'augurio, l'invocazione, e ti sia propizio. Essere propizi, cosa vuol dire essere propizi? Sia a tuo favore, sia dalla tua parte, che Dio quando ti vede si illumini e sia dalla tua parte, sia dalla tua parte, ti conceda il suo favore. Una accoglienza di Dio. Dio ci accoglie, ci guarda, sorride, si illumina ed è dalla nostra parte. Questa è l'invocazione. Che il Signore ti benedica e ti protegga, faccia risplendere il suo volto su di te e ti sia propizio. E poi il Signore rivolga verso di te il suo volto e ti dia pace. Cosa voleva dire rivolgere il volto? Vedere la faccia del re, poter vedere il re in faccia, era un privilegio di pochi. In pochi potevano vedere la faccia del re. Vedere la faccia del re non è che quando troviamo nella Bibbia, nel libro di Esther, per esempio, che il re discute alcuni suoi problemi di fronte a alcuni nomi che potevano vedere la faccia del re, non è che la potevano vedere perché non erano ciechi, ma nella struttura di allora la faccia del re non si poteva vedere, era una cosa troppo importante, tant'è vero che quando arrivava il re tutti dovevano abbassare lo sguardo, non si poteva guardare il re in faccia. Il re era una persona che non si faceva guardare in faccia se non da pochi, e dire che quella persona vedeva la faccia del re voleva dire che poteva stare alla sua presenza, poteva stare alla sua presenza e guardare il re negli occhi. È una cosa estremamente grande, estremamente importante, tant'è vero che a un certo punto, quando la prima cosa che fanno, quando sempre nel libro di Esther, che è uno spaccato molto interessante di come funzionavano alcune cose negli imperi di quell'epoca, quando Aman perde il favore del re, la prima cosa che fanno, non so se avete mai notato, ma gli coprono la testa. Non poteva più guardare il re. Quando Absalom viene perdonato, per così dire, da Davide, dice: bene, si può tornare a Gerusalemme, però non può venire, non può guardare la mia faccia, non può venire a vedermi. Non poteva vedere la faccia del re, non aveva questo diritto. Era una cosa importante vedere la faccia del re. E qui viene detto come desiderio, come vocazione, beh, che Dio si faccia vedere in faccia da te, che tu possa vedere la faccia del re, che il re, che Dio rivolga su di te il suo volto, non soltanto che ti guardi e si illumini, ma che si faccia vedere, che si volti verso di te e si faccia vedere e ti conceda la pace. Qui ovviamente il termine pace ebraico, shalom, è molto più complesso di quello che noi usiamo per pace. Noi usiamo per pace il termine pace come sinonimo di assenza di ostilità. Quindi siamo in pace perché non siamo in guerra. Il termine pace, shalom, era molto più complesso, tant'è vero che viene usato in tantissimi altri in tantissime altre situazioni, anche soltanto ancora adesso come saluto comune, come adesso diciamo buongiorno, buonasera, arrivederci, ciao, gli ebrei usano l'espressione shalom, che vuol dire pace, sì, ma vuol dire molto di più, vuol dire salvezza, salute, benessere, prosperità, contentezza, soddisfazione. È un termine che vuol dire molto di più che non la traduzione in italiano che abbiamo di pace. Potremmo tradurre al posto di la pace del Signore sia con te, potremmo dire che la soddisfazione del Signore sia con te, che la sicurezza del Signore sia con te, che il riposo, che la rilassatezza del Signore sia con te. Potremmo tradurre in tutti questi termini. Un saluto, se vogliamo usarlo in questo modo, molto ampio, molto più esteso che non il concetto di pace che noi abbiamo nella traduzione italiana. Quindi che il Signore ti dia salute, prosperità, sicurezza, riposo, contentezza, soddisfazione, un sacco di cose. Così metteranno il mio nome, il mio sigillo sui figli di Israele e io li benedirò. Metteranno il mio nome, interessante, perché tante cose ci sfuggono. Quando noi, adesso sono con la testa nel scatole, traslochi, eccetera, no? Perché entro due mesi ci trasferiremo in un'altra casa. Ma e mi veniva in mente su come stavamo dividendo gli scatoloni 4 anni e mezzo fa, no? Allora, questa scatola cosa c'è dentro? Allora scrivici, ne parlavo ieri con Mattia mentre accompagnavo in aeroporto, gli dicevo, senti, casomai ti lascio fuori le tue scatole dopo te le guardi. E dice, sì, ma tanto dovrò aprirle tutte, perché a un certo punto mettevamo sempre Emmanuel sulle scatole, no? Cosa voleva dire mettere il nome sulla scatola? Quella è roba di Emmanuel, no? Anche se non era sua, gli mettiamo il suo nome, almeno poi se la vede lui. Dice, tanto è vero che io ho 4-5 scatole, Emmanuel ha 25, no? Perché a un certo punto mettevamo Emmanuel dappertutto. Perché mettere il nome voleva dire dare una proprietà. Metteranno il mio nome, quindi la scatola è mia. In questo modo metteranno il mio nome sui figli di Israele. C'ho scritto il mio nome. E se c'è scritto il mio nome, quella cosa è mia. Se sono assegno c'è scritto il mio nome, quella segno è mia. Ma è uno sbaglio, c'è scritto il mio nome, basta. Non è un problema. Quindi, in questo testo, appunto, troviamo tanti stimoli di riflessione. Oltre al fatto che i sacerdoti devono benedire i figli di Israele in un modo particolare, viene detto. Voi benedirete il figlio di Israele in che modo? Invocando la benedizione di Dio, non benedicendoli voi direttamente, perché non avete voi l'autorità di benedire. Così benedite. Facciamo riferimento a qualcuno in più, di più alto, per ricevere qualcosa che lui può darci. Quindi la vostra benedizione sarà quella di chiedere la benedizione di qualcun altro. Questa sarà la vostra benedizione. La vostra benedizione sarà il ricorso a qualcuno che ne sa più di voi, che può benedire. Un po' come Eliseo, e quando era con lo suo servo a casa di una donna, dice, cos'è che possiamo fare per questa donna? Eliseo non era una persona molto abbiente, visto che doveva vivere ospitato dagli altri, e quindi qual è il suo modo di dire, cosa possiamo fare di buono per questa donna? La prima idea vanno da lei e dicono, possiamo parlare di te al re o al capo di stato maggiore? Cioè, noi possiamo parlare di te a qualcuno che è più in alto di noi. Hai bisogno di qualcosa? Se vuoi andiamo a parlargliene. Il bene che loro potevano fare era ricorrere a qualcuno di più alto perché quella persona facesse del bene. Qui troviamo lo stesso concetto. Voi benedirete il popolo invocando la benedizione di qualcuno di più alto. La benedizione viene da Yahweh, dall'Io Sole, non viene dai sacerdoti. Quindi noi potremmo parafrasare un pochettino la preghiera dicendo che Yahweh, che l'Io Sono, possa dire bene di te e sia una guardia intorno a te per proteggerti. Che l'Io Sono possa compiacersi, illuminarsi in viso quando ti vede e sia dalla tua parte. Che Yahweh ti approvi e ti accetti la tua presenza, dandoti prosperità, salvezza, salute, benessere, sicurezza, riposo, contentezza, soddisfazione. Questa benedizione, capite che ha uno spessore molto più grande di quello che tante volte leggendolo pensiamo. Quando diciamo ti benedico o il Signore ti benedica, il Signore ti sia propizio, quando la leggiamo, a volte la sentiamo dire da altri intorno a noi. In questo modo il Signore inserite il mio nome, scrivete il mio nome, sarà una mia proprietà, perché ci metto sopra il nome. Quindi mentre Alberto e Samuelino si preparano a suonare, rileggiamo per cantare poi insieme l'Inno 520, leggiamo ancora una volta questa preghiera, questa invocazione. E mentre la leggo, la leggiamo, e poi mentre lo canteremo, pensiamo a che cosa vuol dire quello che stiamo dicendo, a qual è il significato profondo di quelle che sono le parole che useremo. Il Signore ti benedica e ti protegga. Il Signore faccia risplendere il suo volto su di te e ti sia propizio. Il Signore rivolga verso di te il suo volto e ti dia pace.